pensavo che non potevamo non fare la meditazione immergendoci nel tempo liturgico che stiamo vivendo. Oggi è la festa dell'Ascensione e c'è la Pentecoste tra 7 giorni. Una volta l'Ascensione si festeggiava il giovedì, allora c'erano 9 giorni, la novena di preparazione alla festa della Pentecoste. Adesso invece ormai si fa sempre la domenica e abbiamo questi 7 giorni di preparazione ad una nuova effusione dello Spirito Santo, ad un nuovo incontro con lo Spirito Santo. Allora io volevo così proporvi qualche considerazione che stavo facendo in questi giorni e penso che anche noi ci possiamo mettere in preghiera, come siamo qui adesso, immaginandoci di essere in preghiera come gli apostoli, i 12 apostoli, gli 11, però in realtà insieme a loro c'erano anche tanti altri discepoli, no? E poi le donne che seguivano Gesù e Maria, no? La madre di Gesù. E allora loro, infatti, dice San Luca negli Atti degli Apostoli che tornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi ed entrati in città salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Allora, quest'anno nel pensare un po' all'Ascensione e anche alla Pentecoste mi è tornato in mente questo particolare, che i discepoli tornati dall'Ascensione vanno in questa casa, in questo luogo. E in effetti poi dopo, quando nel secondo capitolo degli Atti degli Apostoli San Luca narra il giorno della Pentecoste, dice: mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. E non so come mai mi ha colpito questo particolare quest'anno del fatto della casa, cioè la tradizione dice, pensa, io ho sempre sentito dire, anche se il Vangelo non è così chiaro, che è lo stesso luogo dove si sono trovati con Gesù per l'ultima cena, no? Poi pensate che si suol dire, no, che le Pentecoste, cioè, diciamo, la Pentecoste è una bella festa ebraica che accade dopo 50 giorni dopo la Pasqua, e che aveva per gli ebrei un significato diverso, e per noi è il momento di questa effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa. Ma subito dopo la risurrezione, cioè il giorno della Pasqua, quando Gesù appare agli apostoli, lui soffia su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo, no? Per cui così gli esperti parlano come di due Pentecoste, no? Di due effusioni dello Spirito Santo. Quella la sera di Pasqua sugli apostoli, poi questa più diffusa, poi escono e parlano e 3.000 vengono battezzati. Quindi la seconda è proprio più diffusa, più su tutta la Chiesa, più, ecco, gli dà questa forza. In effetti tu Gesù, quando parli con i tuoi, con i tuoi discepoli, gli dici, sempre San Luca, il Vangelo di San Luca dice: ecco, gli promette che sarebbero stati rivestiti di potenza dall'alto, Poi, oppure gli dice, ecco, che riceveranno la forza dello Spirito Santo. E però tutto questo accade, guarda caso, sempre in questo posto dove loro si riuniscono, in questa loro casa, no? A me veniva anche in mente che se è lo stesso luogo, poi non importa se sono luoghi diversi, cioè, è il luogo dove Gesù gli ha parlato dello Spirito Santo. Noi, nel nostro desiderio di conoscere lo Spirito Santo di più, no? Di avere un'amicizia con lo Spirito Santo, un'intimità con lui, con questa terza persona divina che è, se Giovanni dice che Dio è amore, e lo Spirito Santo è proprio l'amore tra il padre e il figlio, no? Cioè l'amore tra il padre e il figlio, quindi è interessante conoscere l'amore, no? E allora in questo desiderio di conoscere l'amore possiamo dire: Gesù, aiutaci a conoscere questo amore che c'è dentro di te e che tu hai messo nei nostri cuori, no? Che ci riempie questa pienezza d'amore, no? Che tu ci doni. San Paolo dice: lo Spirito Santo è stato effuso nei nostri cuori e ci porta a dire Abba, papà, addio, no? Papà, padre. E lo spirito del padre, lo spirito del figlio, lo spirito che è generato dal padre e dal figlio. E di fatto questo Spirito Santo è colui che ci permette di essere ciascuno di noi un altro Gesù e quindi di avere un rapporto con Dio Padre come figli, papà, papà. Papà. E sì, questo fatto che avvenga in questa casa, che Gesù gli dice le cose più grandi sullo Spirito Santo. Ne ha parlato anche tante altre volte. Pensate al dialogo con la Samaritana, che è come se adorare Dio in spirito e verità, quando parla dell'acqua che sgorga. Dal petto di colui che crede in lui, quest'acqua è lo Spirito Santo, no? Cioè lungo il Vangelo di San Giovanni che ne parla tante volte e anche negli altri Vangeli, ma però in quell'ultima cena dice molte cose dello Spirito Santo che, se voi volete, in questi giorni potrete riprendere dal capitolo 13 al 17. Gesù ci parla dello Spirito Santo, lo chiama l'altro consolatore. È bello che lo chiami così, no? Cioè, intanto se lui dice, Gesù dice l'altro consolatore, vuol dire che il primo consolatore è Gesù. Cioè il Padre ci ha mandato il Figlio che ci consola, no? Però adesso quando il Figlio ci lascia dal punto di vista della visibilità, anche se oggi leggevamo nel Vangelo di Matteo che dice sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, allora senz'altro ecco, ci dà un altro consolatore, no? Un altro avvocato, un altro che ci sta vicino, Paraclito. Il fatto che stia in questa casa, no? Che nella casa, nell'intimità della casa, nell'intimità di questa ultima cena, che era la cena pasquale, ma che diventa il luogo dove Gesù istituisce l'Eucaristia, degli ultimi addii, che parli dello Spirito Santo. E poi, dopo 3 giorni, viene lì, Gesù appare quando abbiamo tutte le porte chiuse perché abbiamo paura di quelli che ci possono fare del male, quelli che possono attaccarci come cristiani. Il fatto di aver paura può essere anche reale. No? Recentemente ci sono stati ben due stragi, attentati, una a Manchester e una in Egitto, sempre proprio perché erano credenti, no? Perché erano credenti in Cristo. Quindi di fatto è una realtà dolorosa e vera, no? Che in quel caso i discepoli temevano che volessero far fare a loro la stessa fine di Gesù. Poi dopo con lo Spirito Santo prendono forza, no? Prendono coraggio e escono a parlare di Gesù senza paura più. Anzi, possono flagellare, è impressionante, no? I doni che gli dà lo Spirito Santo di forza, gli possono, ecco, noi gli possiamo chiedere doni di forza, forse per cose molto più piccole, no? Di coraggio, diciamo così, di essere credenti, di manifestarci come credenti, forse in un ambiente di lavoro o di amicizie dove gli altri non sono credenti, non si devono sentire giudicati da noi, no? E noi dobbiamo temere se loro ci giudicano come, così, non so, come, ecco, persone poco intelligenti perché abbiamo la fede in Cristo e crediamo che Lui sia il Figlio di Dio, che sia incarnato e che sia risorto e che si sia offerto per noi sulla croce, no? Per aprirci le porte dell'intimità con Dio, della vita eterna, la salvezza dal peccato. E possiamo chiedere questa forza allo Spirito Santo. E il fatto che accada nella casa forse ci può dire che il Signore veramente tiene presente la nostra umanità. Con il Figlio l'ha mandato a prendere proprio la nostra natura umana, no? E ad abitare in mezzo a noi, cioè a mettere una casa, ad avere una famiglia, ad avere degli amici, a parlare con le nostre parole, ad avere un corpo come il nostro e poterci guardare, toccare, farsi, no? Guardare, toccare e addirittura farsi mangiare, no? Quando, ecco, con questo grande, insomma, prodigio dell'Eucaristia. E con lo Spirito Santo comunque vedete che, pur essendo una realtà meno visibile, perché è come l'amore, no? Che quando due persone si amano, dice, c'è amore tra quelle due persone, no? Però vedo i segni dell'amore, ma non vedo l'amore, no? Vedo che si amano. Guardate come si amano. Però l'amore non lo vedo, così è lo Spirito Santo. Cioè, c'è il Padre e il Figlio, e perché lo Spirito Santo non lo vede? Perché è l'amore che c'è, ma non si vede. Si vede nei segni, no? Si vede nei gesti, si vede nei fatti dell'amore, senz'altro, no? Però non si vede in quanto tale, no? Però anche, pur essendo questa realtà umana dell'amore così vicina a noi, infatti lui si manifesta come amore, no? Lo Spirito Santo, però, e forse per questo appare in una casa, perché la casa, cioè, il luogo dell'amore è tutto il mondo, perché ovunque si può amare, eccetera, no? In qualunque luogo della terra si può amare, però, e nei luoghi di lavoro, nei luoghi, per le strade del mondo e dove c'è sofferenza, eccetera, però evidentemente la casa la intendiamo in modo come il luogo per eccellenza dell'amore tra gli umani, no? Perché è il luogo della famiglia, è il luogo dell'amore tra l'uomo e la donna, è il luogo della generazione, è il luogo dell'educazione, insomma, di tutte le relazioni fondamentali, no? Marito e moglie, padri, madri, figli, fratelli, sorelle. E allora lo Spirito Santo, che è l'amore, si manifesta nella casa. Si manifesta nella casa. In una cena, Gesù è il luogo dove più parla dell'amore, e poi è la cena per eccellenza, la cena l'ultima, è quella dove lui trasforma questa cena nell'anticipo della sua croce per amore e del diventare pane e vino per avere una unione d'amore con noi superiore a qualunque altra unione d'amore che ci può essere tra gli esseri umani. E poi accade in quella casa che Gesù manda lo Spirito Santo ai discepoli perché possano perdonare i peccati. E poi ancora dopo 50 giorni con Maria, con i parenti di Gesù, con tutti i discepoli, arriva con questo con questo anche rumore per farsi vedere dagli altri, grazie al rumore poi arrivano tutti gli altri, dico cos'è successo, cos'è successo? E allora gli apostoli possono uscire e Pietro può annunciare Gesù. Quindi noi possiamo anche chiedere al Signore che, e anche desiderare, sperare, ma è qualcosa forse che già avviene nelle famiglie cristiane, che la nostra famiglia, la famiglia di ciascuno di voi sia il luogo anche dove abitiamo, anche, qualcuna di voi è appunto, cioè, studentessi fuori sede, quindi anche in residenze o quello che sia, cioè il luogo dove stiamo sia un luogo dove si manifesta lo Spirito Santo, un luogo, il luogo dell'amore, no? Che ogni casa sia il luogo dell'amore, dove lo Spirito Santo anche ci aiuti a superare i conflitti, a superare le incomprensioni, a superare tutto ciò che non è amore, no? A superare la sopraffazione, anche in piccole cose, il senso del potere sugli altri o anche l'inimicizia, l'odio, il litigio, eccetera. A superare queste cose che accadono, non dobbiamo spaventarci. E avete in mente il capitolo quarto di Amoris Laetitia del Papa, che è tutto comincia dall'inno della carità e poi va anche su altre cose concrete e spiega alle famiglie come vivere l'amore, no? Che è il fondamento anche del matrimonio. Ecco, allora noi possiamo appassionarci allo Spirito Santo, che è l'amore di Dio, no? Che è l'amore tra il Padre e il Figlio, che viene riversato nei nostri cuori e che ci permette di amare gli altri con l'amore di Dio. Quindi è un amore soprannaturale, più forte di quello che è la capacità umana di amare, no? Ed è quella che dà ai cristiani la capacità del martirio, dell'eroismo, nell'amore appunto fino alla morte, no? Lo Spirito Santo arriva in una casa, no? Ricorda forse anche a noi che la Chiesa è una casa, ricorda anche a noi il fatto di arrivare in una casa che ciascuno di noi è chiamato ad essere casa dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo abita in noi. Questa è una parola che usa anche Gesù quando dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Oppure quando dice: voi lo conoscete il paraclito, no? Perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Questo verbo rimanere è un verbo greco che significa anche dimorare, abitare. Quindi è come se, cioè, Gesù ci sveli che lo Spirito Santo, cioè lui prega al Padre perché arrivi quest'altro consolatore, questo avvocato, questo che ci difende, questo consolatore, perché abiti con noi sempre, perché abiti dentro di noi. È la stessa cosa che dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi quando dice: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? È molto bello, mi pare suggestivo, considerare che lo Spirito Santo abita in noi, cioè il cristiano crede questo, che ciascuno di noi è tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dello Spirito Santo, cioè tenda dove lo Spirito Santo abita. Quindi per sé, per avere una intimità con lo Spirito Santo, un dialogo con lo Spirito Santo, un ascolto dello Spirito Santo che ci può anche insegnare tante cose, ci può illuminare su tante cose. Prima parlavamo dell'amore in famiglia, dell'amore nella casa, no? Che poi si deve diffondere anche nei luoghi di lavoro e e con tutte le persone che frequentiamo, e anche si deve diffondere nei rapporti tra le nazioni, ecco, nei rapporti, no, con tutte le persone, soprattutto le più bisognose. Ma questo, possiamo chiedere allo Spirito Santo, aiutami, insegnami. Anche a volte possiamo chiedere, tu che conosci i cuori, no? Mi sveli il segreto del cuore di quella persona con cui magari faccio fatica, può essere anche un parente stretto o un amico molto conosciuto, no? Molto intimo, però arriva, a un certo momento arriva un momento di difficoltà, sono anche limiti dell'essere umano, limiti della comunicazione, a volte senza volerlo uno appunto vuole dire una cosa bella e invece risulta che ferisce, no? E poi entrambe i dialoganti si sentono feriti dall'altro, no? Si sentono non compresi dall'altro, entrambi, no? Si sentono giudicati dall'altro, magari non è neanche del tutto vero, no? È vero solo in parte, perché la comunicazione umana senz'altro è una cosa bellissima, ma non è la comunicazione che so io che avremo in paradiso, dove si vedrà tutto senza nessun equivoco, senza nessuna, no? Sarà tutto bello, tutti si ameranno, in paradiso non ci sarà nessuna invidia, nessuna gelosia, non ci saranno, cioè, saranno tutti contenti, anche se magari uno avrà un recipiente d'amore più grande, quell'altro è più piccolo, però tutti vedranno, ma il mio è tutto pieno, quindi non c'è problema, no? Però invece qua giù, sulla terra, ecco, invece non è così facile, no? Ci sono tutte queste difficoltà che però in realtà sono occasioni di crescita, sono occasioni di conversione, sono occasioni di crescere nell'amore, no? Perché uno chiede allo Spirito Santo, poi forse chiede scusa, forse chiede appunto alla persona che ama ma da cui non si sente ascoltato, capito? Fammi capire, spieghiamoci, no? E chiedendo molto aiuto allo Spirito Santo, molto aiuto alla Madonna e poi avendo pazienza, perché a volte c'è bisogno di tempo perché questi conflitti si risolvano, di preghiera e di tempo. Siamo nel tempo, anche in questo siamo diversi dal paradiso, no? A volte noi la nostalgia del paradiso ci porta a desiderare che tutto si risolva subito, che tutto accada immediatamente, si capisce, e si sta meglio se si sta nell'amore pieno, condiviso, e invece si soffre quando questo non c'è, non c'è, in parte non c'è, c'è una difficoltà, c'è un'incertezza. Allora, io penso che appunto il Signore ci dà lo Spirito Santo per tutto questo, no? Non solo, ma anche, no? E pensavo che appunto se voi in questi giorni vorrete leggere quei capitoli di San Giovanni per vedere come parla Gesù dello Spirito Santo, ovviamente sono parole che andrebbero poi studiate, avranno scritto migliaia e migliaia di articoli, di libri su queste parole, no? Lungo la storia della Chiesa. Però in ogni caso io così nella semplicità della nostra meditazione vi metto in evidenza un aspetto, no, di cui Gesù parla, parlando dello Spirito Santo. Lo chiama lo Spirito della verità, lo chiama per ben 3 volte lo Spirito della verità. E guardate come lo chiama, come dice così, capitolo 14: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi, abiti con voi per sempre, lo spirito della vita, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, lo spirito della verità. Poi ancora più avanti, nel Vangelo di San Giovanni dice, quando verrà il paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo spirito della verità, che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. Anche voi mi date testimonianza perché siete con me dal principio. Ancora, questo è capitolo 14, 15, 16. La divisione in capitoli è successiva, alla stesura del Vangelo, è molto successiva. Però per noi aiuta per ritrovare i testi. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. Perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Poi dice anche, prenderà del mio, ve le annuncerà, dice cose molto belle. Comunque, è significativo che Gesù chiama lo Spirito Santo lo Spirito della verità, no? Quindi è lo Spirito dell'amore, sicuramente, è lo Spirito d'amore, è anche lo Spirito della verità. E può voler dire tante cose queste per noi, no? Cioè, appunto, che noi possiamo chiedere, e ci parla della verità del Dio Padre, la verità del Dio Figlio, la verità della storia della Chiesa, della storia personale nostra. Possiamo chiedergli allo Spirito Santo: insegnami la verità, fammi capire, no? Il significato di tutto questo, di tutto quello che mi succede, per esempio, no? Lui può farlo in parte, no? La verità, appunto, su una persona, per farmela capire e quindi amare di più. Si vede che a Gesù è proprio un grande amante della verità, no? Non solo, ma anche usa molto queste parole anche per rafforzare quello che sta dicendo, no? In verità vi dico, no? E dice delle cose proprio in quell'ultima scena molto belle, no? Un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Perché dice queste cose? Ha appena fatto la lavanda dei piedi. E quindi dice, voi dovete fare lo stesso. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Cioè Gesù, che dice addirittura di se stesso, io sono la verità, e sì, grazie, perché c'è qualcuno che sta attivando un'auto nel cortile, ma poi va bene, ecco, poi quindi quest'auto non fa in fretta a raggiungere l'uscita. Comunque, allora, cioè, voglio dire, Gesù usa la verità per dire verità bellissime che ci riempiono il cuore di gioia. Dice, per esempio, in quella stessa cena, io sono la via, la verità e la vita. Forse è anche quello che dice lo Spirito Santo, che è il suo Spirito, è lo Spirito della verità. Oppure dice, in verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Quindi i discepoli stanno a bocca aperta. Gesù gli dice, in verità, voi farete cose più grandi di quello che ho fatto io. Oppure li rassicura, ebbene, in verità vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado non verrà a voi il paraclito, se invece me ne vado lo manderò a voi. Oppure sul fatto che il Padre ci ascolta nelle preghiere, in verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete, no? Perché la vostra gioia sia piena. Però nello stesso tempo dice anche in verità delle cose che invece sono più difficili da accettare, più dolorose, più antipatiche. Per esempio dice, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. E Gesù tutto turbato. E poi dopo, anche sempre in verità io ti dico a Pietro, non canterà il gallo prima che tu non abbia rinnegato 3 volte. Gesù, che è la verità, dice verità bellissime, verità consolanti, verità, però anche dice verità che sono scomode. Ma sempre, anche queste verità, per esempio sul fatto che noi siamo i nostri difetti, i nostri peccati, le nostre fragilità, sempre sono superate dalla forza dell'amore. Per esempio, io ho notato che tra lo svelamento del tradimento di Giuda e poco più in giù nel Vangelo, 10 versetti 2, c'è lo svelamento del rinnegamento di Pietro, e in mezzo che cosa c'è? Cosa dice Gesù? Il comandamento nuovo dell'amore. Vi do un comandamento nuovo, amatevi come io vi ho amato, da questo capiranno tutti che siete miei discepoli, no? Oppure un'altra considerazione, quando lui dice questa cosa per i discepoli, uno di voi mi tradirà, molto dolorosa, molto difficile, che cosa fa scaturire? Il fatto che loro fanno tutti un atto di umiltà, tranne Giuda che se ne esce, e dicono: ma sono forse io. E addirittura il più giovane tra loro, che noi, che il Vangelo dice il discepolo che lui amava, che noi identifichiamo con Giovanni, si tuffa sul suo petto, no? Con un gesto di amore, come a volerlo consolare, no? E quindi da quella notizia negativa scaturisce una grandissima intimità d'amore con Gesù. Questa è, non so, ecco, è la verità di Gesù, se ci può aiutare a capire come lo Spirito Santo ci vuole portare ad essere persone di verità, che non hanno paura di vedere le cose negative, le cose, chiamarle col loro nome, non, e allo stesso tempo però sanno che la verità dell'amore vince sul male, no? Dove ha abbondato il peccato, sovrabbondò la grazia, dice San Paolo. Vincete il male con il bene, e anche, vi direi, questa verità che Gesù è, che lo Spirito Santo ci porta, non è una verità se noi ascoltiamo bene la dottrina della Chiesa e anche lo spirito dell'Opus Dei. Per esempio, il Papa, quando è venuto a Milano, ha spiegato, è una cosa che gli piace tanto anche nell'Evangelii Gaudium, lo diceva con parole diverse, diceva che lo Spirito Santo è colui che è l'autore dell'unità nella Chiesa, ma anche della diversità. Quindi l'unità nella Chiesa è un'unità nella diversità. E sono parole un po' diverse da quelle che usava San José Maria, ma anche il nostro fondatore diceva: noi abbiamo un comune denominatore, per cui abbiamo uno stesso spirito, una stessa spiritualità, e un numeratore diversissimo. Cioè le personalità di ciascuno, il pensiero di ciascuna, le opinioni di ciascuno, dobbiamo amare la diversità anche, non è facile, eh? Amare la diversità anche di pensiero, di opinione, anche su tante questioni umane. Dio ha voluto che la realtà non fosse, tranne nelle questioni, non so come dirlo, molto incontrovertibili delle leggi fisiche, poniamo, no? No? La legge della gravità non bisogna cercare di vincerla come Icaro, no? Perché in effetti c'è e c'è sempre. Però in tante altre realtà, pensate ai giudizi sulla storia, oppure le opzioni della politica, e nell'ambito del Vangelo e quindi anche della dottrina sociale della Chiesa, che è importante conoscere e che anche si va adattando alle varie epoche, no? Cioè si va sviluppando, non è un corpo fissato per sempre, no? C'è veramente una libertà di opinione che noi dobbiamo esercitare col nostro studio, con la nostra libertà. Ecco, la verità non diventa ideologia, c'è una verità conchiusa. Il Papa ha paura anche che la fede diventi ideologia, lo dice, quando la fede è una cosa chiusa diventa ideologia, probabilmente perché ha assimilato molto fortemente questo fatto che lo Spirito Santo veramente aiuta la Chiesa lungo tutta la storia a approfondire sempre di più il contenuto della rivelazione e quindi a capirlo sempre meglio, eh? Questo per esempio secondo me è il punto dell'errore di chi si ferma ad un tempo del passato, no? E come visione così della storia o anche della stessa dottrina della Chiesa, la verità rivelata dal Signore è unica, però il modo di comprenderla procede, no? E con luci nuove, anche perché poi le realtà del mondo sono sempre cangianti, la storia va avanti, no? E conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, dice Gesù, no? Per cui lo spirito di verità è lo stesso spirito di amore ed è, potremmo dire, lo stesso spirito di libertà. E per cui in qualche modo penso che sia molto bello, no? Che noi, cioè il desiderio di conoscere questo spirito d'amore, questo spirito di verità, questo spirito di libertà che è lo Spirito Santo, e se vi interessa l'approfondimento su quello che diceva San José María sempre su questi temi, l'articolo L'avventura della libertà, adesso ormai la meditazione la devo concludere perché ho sforato, ma insomma la vostra attenzione è tale che io continuerei per un'altra mezz'ora, non lo farò. E per cui L'avventura della libertà, basta mettere su Google José María Escrivá Avventura della libertà, che fa anche rima, e vi viene fuori il testo, un testo breve bellissimo sulla libertà del 1969, ma molto attuale e che vi può aiutare, perché è un testo sì, molto, molto, molto interessante, molto illuminante. E se volete, quello che invece citavo del Papa sono l'incontro che ha fatto a Milano, anche ve l'ho citato così più a memoria, ma se, per esempio l'ultima frase con cui concludo dice: la Chiesa è una nelle differenze, è una e quelle differenze si uniscono in quella unità. Ma chi fa le differenze? Lo Spirito Santo. È il maestro delle differenze. E chi fa l'unità? Lo Spirito Santo. Lui è anche il maestro dell'unità. Quel grande artista, quel grande maestro dell'unità nelle differenze è lo Spirito Santo. E questo dobbiamo capirlo bene. Poi ne parlerò più avanti a proposito del discernimento, discernere quando è lo Spirito che fa le differenze e l'unità e quando non è lo Spirito quello che fa una differenza e una divisione, perché lui dice che può venire anche dal maligno la differenza e la divisione. Altre volte invece viene dallo Spirito Santo, bisogna saperlo discernere con la prudenza, con la riflessione. Questi sono, è il discorso che faceva a Milano in Duomo ai sacerdoti, religiosi, diaconi. E allora io tutto questo in quella casa avviene in quella casa e nella nostra casa, ma avviene alla presenza della Madonna con la sua preghiera, con la sua esperienza dello Spirito Santo, che è un'esperienza di tutta la vita. A lei chiediamo che ci aiuti a conoscerlo, ad amarlo, lo spirito d'amore, lo spirito di verità, lo spirito di libertà.